Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro e Teatro delle Garberie.
Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Dolomiti per questa prima puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Un nuovo programma di 7 puntate voluto da Radio Dolomiti, da Aria Teatro, dal Teatro e dal Teatro delle Garberie. Perché? Perché i teatri sono chiusi e in teatro però invece non si ferma. Noi entreremo nelle vostre case raccontandovi il teatro, facendovi ascoltare il teatro, e per partire in qua. Innanzitutto noi siamo proprio dentro un teatro in questo momento, siamo ospiti del Teatro di Pergine e abbiamo qua con noi Denis Fontanari, che è il direttore artistico del Teatro di Pergine e del Teatro di Meano e che ha avuto questa idea per non chiudere definitivamente i battenti del teatro.
Sì, diciamo che la prima idea che ci è venuta, quella di portare qualcosa alla radio. Il teatro è qualcosa di antichissimo, la radio è qualcosa di un po' antico, molto più che l'internet e altre modalità di comunicazione. Quindi in qualche modo è stata la prima idea, quella di dire parliamo del teatro alla radio e ci inseriamo anche qualche pezzo teatrale. Ovviamente non possiamo fare, è diverso che farlo dal vivo, però è uno strumento che ci interessa e che ci stimola.
È molto interessante questa cosa che hai detto, cioè il teatro è sicuramente molto più antico della radio, la radio però ha una sua storia, quindi piuttosto che buttarci subito su piattaforme più contemporanee, proviamo a far dialogare questi due mezzi che in realtà hanno dialogato già nel passato, poi forse si è andato un po' perdendo questa possibilità di ascoltare il teatro.
Sì, è vero, e non perderemo i metodi più recenti, anzi fra poco stiamo studiando la modalità per andare online in maniera massiccia, però la radio è vero che ha un fascino molto particolare e ci vengono in mente queste magari atmosfere di come la radio è stata presente in un recente passato, almeno quello del Novecento, nei periodi più tragici, quindi durante le guerre e anche durante la pandemia. Forse noi siamo meno abituati alla tragicità nella nostra generazione rispetto a quella dei nostri nonni.
Fino ad oggi avevamo questa fortuna di dire no, noi niente, tutto quanto a posto.
Esatto, e quindi proviamo a riscoprire in questo periodo questa cosa, insomma, che ci sembra stimolante. Anche il fatto di trovarci in un teatro a fare le registrazioni è molto interessante, e recitare anche davanti.
Sembra un po' carbonaro anche. Io partirei subito con il primo pezzo che sentiremo oggi. Oggi ascoltiamo dei brani tratti da Boccaccesco. Chi mi racconta il titolo, insomma, ci fa capire che
Dove si va a parare?
Siamo in Boccaccio, la peste, le persone chiuse in casa.
Allora, no. vogliamo raccontare come è nata questa idea. Il direttore Fontanari mi manda una foto del meraviglioso castello di Pergine. Al che io, da attrice, regista, insomma, mi viene subito voglia di dire io in questo posto ci voglio andare, è così bello che ci voglio recitare. Per cui gli dico in tempi non sospetti, ma lì ci starebbe benissimo il Boccaccio, che è una delle mie grandi passioni, il Decameron, il Boccaccio, poi io sono toscana, per cui gli ho detto lì sarebbe perfetto il Boccaccio. Poi cos'è successo però nel frattempo?
Qualcosa è successo?
Diciamo che la peste non era più soltanto un ricordo
lontano,
ma diventava un qualcosa con la quale ci si confrontava, no?
Quindi abbiamo anche pensato di non fare una cosa che parla di contagio, parla di peste, ma qualcosa che parla del lato, in realtà, che è il filo conduttore anche di tante novelle del Boccaccio, che insomma è un argomento attualissimo.
Certo, il lato quello, diciamo, più pruriginoso, quello pochino più morboso, si sa, insomma, in realtà che il Boccaccio abbia approfondito anche questa, abbia utilizzato un po' questa occasione per approfondire questo lato dell'umanità che è sempre attuale.
E noi ci siamo detti, ma da Boccaccio perché non ci spostiamo sul Boccaccesco, cioè sul licenzioso, sul pruriginoso, parliamo di amore, di sesso, di corna, di perversioni, cioè facciamo sì che sia uno spettacolo dove ci si siede ma si passa una bella serata a ridere, sempre nel rispetto però del valore alto degli scritti dei grandi autori.
bravissima Lisa, che tra l'altro firma anche la regia di questo spettacolo, che prende dal Boccaccio ma poi è stato riadattato da Gianni Masella. Io chiuderei qui, lascerei la parola a voi, al testo, e partiamo da una delle novelle del Boccaccio, che è Masetto dal Lamporecchio.
Il mio nome è Masetto, da Lamporecchio. Professione fattore e molto altro. La mia storia? Beh, nacqui povero, senza possibilità alcuna. Ma il buon Dio mi fece bello e prestante, e da ciò scaturì la mia fortuna. Tutto cominciò quando Nuto, un mio compaesano che visse e lavorò lontano da queste terre, fece ritorno a casa e ci raccontò del convento di dove stava a servizio. Era questo un monastero di donne assai famoso in santità, nel quale non c'erano più di 8 monache ed una badessa, e tutte giovani, con un bel terreno attorno e un fattore che si occupava dei loro affari. E così Nuto ci raccontò. Io lavoravo a un lor giardino bello e grande, e oltre a questo andava alcuna volta al bosco per le legne, attingeva acqua e faceva cotali altri servigetti, ma le donne mi davano sì poco salario che io non ne potevo appena pur pagare i calzari, e oltre a questo elle son tutte giovani, e parmi che l'abbiano il diavolo in corpo, che non si può far cosa niuna a lor modo, anzi... Quando io lavorava alcuna volta l'orto, l'una diceva pon qui questo e l'altra pon qui quello e l'altra mi toglieva la zappa di mano e diceva questo non sta bene e davammi tanta seccaggine che io lasciava stare il lavorio e uscivami dall'orto, sicché tra per l'una cosa e per l'altra io non vi volli star più e sommene venuto via.
Lì per lì feci finta di nulla. Ma in cuor mio iniziai a cercare il modo di farmi prendere a servizio al suo posto. Il lavoro non mi spaventava e neanche l'idea di essere disturbato da tanta grazia femminile. E così partii per quelle terre, fingendomi muto e sordo, sicuro così di far breccia nella loro carità e di farmi accogliere nelle loro terre. Quando arrivai, chiesi asilo al fattore del convento, che impietosito, siccome speravo, mi mise subito al lavoro in cambio di un piatto di minestra e un tetto sotto cui dormire. Non mi risparmiai e feci di buona lena anche quello che Nuto non era stato in grado di fare. Mi feci così notare dalla badessa, che disse al fattore di prendermi a servizio. Quanto fui felice di iniziare la mia nuova vita, sicuro e protetto dalle mura del convento e anche dal mio finto mutismo, che mi permetteva di passare inosservato anche quando c'ero. Ma un giorno, mentre ero intento a potare il frutteto, due giovani velate vennero a prendere l'ombra sotto i rami e guardandomi lavorare, certe che per la mia sordità non le potessi sentire, si confessarono l'una con l'altra.
Se io credessi che tu mi tenessi credenza, io ti direi un pensiero che io ho avuto più volte, il quale forse anche a te potrebbe giovare. Io non so se tu t'hai posto mente come noi siamo tenute strette, né che mai qua entro uomo alcuno osa entrare se non il Castaldo che è vecchio e questo mutolo. E io ho più volte... a più donne che a noi sono venute, udito dire che tutte le altre dolcezze del mondo sono una beffa al rispetto di quella quando la femmina usa con l'uomo. Perciò io m'ho più volte messo in animo, poiché con altrui non posso, di volere con questo mutolo provare se così è. Egli è il migliore del mondo da ciò a costui, che perché egli pur volesse, egli non potrebbe né saprebbe ridire. Tu vedi che egli è un cotal giovanaccio sciocco, cresciuto innanzi al senno. Volentieri udirei quello che a te te ne pare. Io so bene che noi abbiamo promessa la virginità nostra a Dio, ma quante cose gli si promettono tutto il dì che non se ne gli attiene niuna.
E così, quando fu l'ora della nona, e tutte le altre suore si ritirarono nelle loro celle, le due giovani si presentarono nel giardino e per mano mi condussero a un capanno dove usavo ripararmi dalla pioggia. Entrai con una, mentre l'altra rimasta all'uscio faceva da guardia, e fingendo di non capire bene cosa mi stava chiedendo, soddisfai la prima, e poi la seconda, e poi ancora la prima, e poi ancora, e ancora...
Sì, certo, ancora, ancora...
Ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te,
masetto.
Fino a quando entrambe, compiaciute e sorridenti, se ne tornarono alle loro celle, lasciandomi al mio meritato riposo nel capanno. Pensavo così di aver raggiunto la felicità. Ma il destino volle che nei giorni successivi, durante una delle loro visite, la cosa venne notata da altre consorelle, le quali dapprima pensarono di denunciare il fatto alla badessa, ma poi, come si dice, parteciparono anche loro all'allegro banchetto.
Ancora, ancora.
Da quel giorno ancora. Le mie fatiche si intervallarono ai piaceri, tanto che i piaceri stessi divennero fatiche. E capitava spesso che mi addormentassi stremato nel giardino, cercando di recuperare di giorno il sonno che perdevo durante le notti di cavalcate. Un giorno particolarmente caldo, mentre mi rinfrescavo alla fonte del monastero, fui preso da una tale stanchezza che mi abbandonai ignudo a riposare sotto un cespuglio lì vicino, cercando di recuperare le forze, ma fui svegliato di sorpresa dalla badessa che, passeggiando nel giardino per cercare il refrigerio, era inciampata nelle mie grazie.
Oiba! E che l'è tutta sta roba?
Ebbi paura che mi rimproverasse, ma ella dapprima mi fece rivestire e poi mi condusse nelle sue stanze, dalle quali non uscii per 2 giorni e 2 notti.
Ancora!
Iniziai a pensare che il mio mutismo mi sarebbe stato di gran danno. Ormai non avevo più pace. 8 monache più la badessa mi davano un gran da fare, per non parlare poi del mio lavoro, che, morto il loro fattore, diventava sempre più impegnativo. Fu così che una notte, nella camera della superiora, mi decisi. Madonna, io ho inteso che un gallo basta assai bene a 10 galline, ma che 10 uomini possono male o con fatica una femmina soddisfare, dove a me ne conviene servir 9, al che per cosa del mondo io non potrei durare, e perciò o voi mi lasciate andare con Dio o voi a questa cosa trovate modo.
Ma che è questo? Io credeva che tu fossi mutolo.
Madonna mia, miracolo! Io parlo! Io era ben così, ma non per natura, anzi per una infermità che la favella mi tolse. E solamente da prima questa notte la mi sento essere restituita, di che io lodo Iddio quanto posso.
Sì, beh, questo sì che è un vero miracolo. Ma che intendi tu che a 9 hai da servire?
Voi, Madonna, più le altre monache del convento.
Ah, dunque è questo. Che grande scandalo sarebbe se si sapesse in giro. Però, se tu prometti di non far parola con nessuno e di continuare nei tuoi servigi, io ti farò fattore, così che ad altri potrai comandare le maggiori incombenze. Mi adopererò poi con le altre monache affinché tu abbia modo di riposare, facendo dei turni intervallati con le ore.
Fui dunque creduto e soddisfatto. Ho passato molti anni apprezzato sia dentro sia fuori dalle mura del convento, dove il miracolo della mia guarigione fece aumentare la sua santità. E non fece neanche strano che tanti poveri orfanelli trovarono un rifugio fra quelle mura, seppur nessuno ebbe mai modo di vedere le giovani donne che si diceva avessero abbandonato le loro ceste alla ruota del convento. Così, adunque vecchio, padre e ricco, senza aver fatica di nutricare i figliuoli o spesa di quegli, per lo mio avvedimento, avendo saputo la mia giovanezza bene adoperare, posso affermare che così tratta Cristo chi gli pone le corna sopra il cappello.
Beh, diciamo che insomma questo masetto sapeva divertirsi, eh? E non, mi sa che non era nemmeno il solo.
Diciamo che non gli mancava mai la materia prima.
Ah no, questo nemmeno, eh.
Sì, ma ricordiamoci ragazzi che non è così per tutti.
In che senso?
Nel senso che ci sono anche dei ragazzi, delle persone che hanno difficoltà ad incontrare persone dell'altro sesso.
Vabbè, ma certo non tu, sei un musicista, tutte ti saltano addosso.
Infatti presentiamo un attimo Jacopo Candela, perché prima ti ho presentato ma non avevamo ancora sentito la tua voce. Tu hai scritto delle musiche originali, delle canzoni originali proprio per questo progetto. E a quanto pare è un argomento che ti tocca.
A quanto pare mi tocca.
Non so se può dire la parola se mi tocca, cioè siamo un po' nell'equivoco.
Dipende dove ti tocca.
Non lo so.
Esatto. Comunque a me ha toccato nella misura in cui mi sono sentito in dovere di scrivere una canzone, che a questo punto direi che è per un amico.
E si dice sempre così, è per mio cugino, chiedo per un amico.
Esatto, scrivo per un amico che ha deciso di rivolgersi a YouPorn.
Bene, allora ascoltiamo la tua canzone, Jacopo, che si titola
I porno non sono come la vita vera.
Jacopo Candela.
2 mesi da idraulico per sopire la pulsazione, ma solo scarichi otturati e la rottura del sifone. Fattorino per la pizzeria e nemmeno la soddisfazione di una teenager che ordinasse una zucchina su un calzone. Avrei dovuto intenderlo dalla minore dimensione del salame che ti aggiungerei ad ogni ordinazione. La rete non è sincera, ti ho resa intrattabile calandomi la cerniera. I porno non sono come la vita vera. I porno non sono come la vita vera. Non va meglio col manager e non è sputare sul salario. Sto mettendo in discussione un radicato immaginario. Sbircio sotto la scrivania, non c'è nessuna segretaria con la coda di cavallo, con gli occhiali, l'aria seria. Avrei dovuto capirlo dalla severa disapprovazione nel tuo sguardo quando ho finto di proporti un'altra promozione. La rete non è sincera e per averti qui con me non basta un alzabandiera. I porno non sono come la vita vera. I porno non sono come la vita vera. E le MILF son più giovani di me. E chi l'ha mai conosciuta, un'asiatica o una che cucina in baby doll? E quando mai mi si propone una cosa a tre che non sia uno scopone scientifico e poi nudo coi calzini non sto un granché. La rete non è sincera a prendersi cura di me. Nessuna sex infermiera. I porno non sono come la vita vera. I porno non sono come la vita vera. Sono capitato infine a lavorare come commesso e ho appuntamenti solo con me stesso.
Retroscena, il teatro alla radio.
E la realtà è diversa da tanti punti di vista, non solamente dal mondo di YouPorn. Il teatro esiste anche proprio per raccontare questa diversità, la realtà in modo diversa. Lisa Galantini, lei oltre ad essere la lettrice e l'attrice di questo lavoro, ne è anche regista, quindi mi interessa anche sapere, io so che tu hai voluto la presenza di alcuni pezzi, magari non del Boccaccio, ma che ti interessava leggere, far conoscere forse al pubblico per qualche motivo, perché raccontavano pezzi di vita che forse viene sempre un po' nascosta.
Esatto, infatti a proposito di diversi, perché tu parlavi di diversi, Raoul Damonte, detto Copì, era proprio un autore, adesso non è più con noi, che si occupava della diversità intesa come quelli che vengono considerati diversi, cioè gli omosessuali. Lui era un omosessuale militante, e un uomo di una grandissima ironia, di un grandissimo talento, ha scritto
scritto per il teatro testi divertentissimi, grotteschi, molto strani. Io ne avevo interpretato uno che ha un titolo che in qualche modo racchiude tutta la sua poetica, che era L'omosessuale o la difficoltà di esprimersi, perché lui sì, parlava dell'omosessualità, ma parlava della libertà di essere se stessi sempre, ovviamente anche in campo sessuale.
E ti faccio ancora una domanda prima di entrare dentro il testo di Copì, che andremo a sentire fra poco, però prima tu hai dato voce anche alla lettura del Masetto. Ci sono tematiche che ancora oggi sembrano strane nel mondo femminile, sembrano sempre tematiche che sono più di appannaggio del mondo maschile.
Eh sì, perché è brutto se una donna parla di sesso.
Non si può.
Dai, no. Poi una donna che dice le parolacce, no.
Brutta donna, brutta donna.
Non si può fare. Ma no, invece grazie per questa domanda, perché è proprio invece questo il momento in cui le donne devono parlare di sesso, parlano di sesso e fanno anche quei lavori che fino a ieri erano appannaggio soltanto maschile, tipo ideare e fare la regia dei porno. Cioè, mi vengono in mente le ragazze del porno, no?
Certo, sicuramente, e da questo punto di vista forse anche il mezzo artistico è quello che ha principalmente sdoganato ciò che doveva essere sdoganato.
Certo.
Fa, e Boccaccio un pochino ce lo dimostra, che forse abbiamo frenato, abbiamo avuto un arretramento, non si sa bene perché.
Però adesso le donne insomma si stanno
adesso
facendo sentire,
stanno
anche
facendo
in campo
sentire.
Di comicità.
Certo.
Cioè ci sono tante comiche donne che conducono dei programmi di grandissimo talento, insomma, e sono femmine che chiamano le cose con i loro nomi, anche le varie parti del corpo, dicono quello che provano, quello che desiderano, quello che sentono, in ambiti appunto che una donna certe cose non le poteva dire.
E quindi vi lascio leggere, interpretare Copì e buon ascolto.
Mamma, che cos'è il sesso?
Il sesso?
Sì.
È come una banana.
E che sapore ha?
È piuttosto salato.
Sono mica salate le banane.
Ah, ma non è un frutto il sesso.
E che cos'è allora?
Serve a fare i bambini.
I bambini sono pure di banane?
Non ho detto questo. La banana ha un buchino sulla punta, di lì escono i bambini.
Allora saranno piccolissimi.
Certo, che discorsi.
E io perché non ho una banana?
Le femmine non hanno banane, bisogna averla dalla nascita.
Posso attaccarmene una?
Insomma, non vorrei attaccarti una banana, sono cose da lesbica.
Ma allora, se non sono una lesbica, perché non ho una banana?
Che rompiscatole! E io ho forse una banana?
Fa vedere!
Oh, guarda!
Hai un grosso buco, tu!
Ma per forza grosso, sei uscita tu?
Di lì! Mi hai detto che sono uscita da una banana!
Prima sei uscita da una banana!
Ma tu credi che me la beva? Prima mi avevi detto che ero nata sotto un cavolo?
È quello che si racconta ai bambini piccoli!
Perché raccontano questo ai bambini piccoli?
Che ne so, è più poetico!
Perché il cavolo è più poetico della banana?
Perché queste cose non le chiedi a scuola? Ti faranno pure lezioni di poesia in classe!
Me ne frego della poesia! Voglio avere una banana!
Che vita, signore! Stammi a sentire, devi avere pazienza! Quando sarai grande avrai quella di tuo marito!
Perché mi dovrebbe dare la sua banana?
Non te la darà mica!
Me la presterà soltanto?
Proprio così te la presterà, e adesso vai a giocare.
E potrò giocare con la sua banana?
Ma neanche per sogno! Ma la vuoi smettere di parlare di banane? Non ti insegnano l'educazione a scuola? La vuoi smettere di dire porcherie? Guarda che ti mando dalle suore con tua cugina!
Ha detto che il cavolo è poetico e la banana è porno!
Ritorniamo in onda, sempre su Radio Dolomiti, sempre con Boccaccesco, e questo spettacolo che è stato incredibilmente rappresentato davanti a un pubblico.
Sì, questa finestra di normalità che abbiamo avuto durante l'estate ci ha permesso di andare in scena. Abbiamo debuttato al Castello di Pergine, poi abbiamo fatto 5 repliche che sono state piacevoli, tornare davanti al pubblico.
Infatti, perché ricordiamolo, insomma, il primo stop c'era già stato precedentemente, quindi i teatri si erano già fermati, gli spettacoli si erano già fermati, poi abbiamo vissuto un'estate meravigliosamente intensa a contatto col pubblico. Adesso, insomma, bisogna di nuovo trovare dei nuovi metodi di contatto, e questo, insomma, questo programma è uno di questi, però ci piace fare un po' di amarcord, rivivere quei momenti lì. Come ha reagito il pubblico? Qual era la sensazione, degli applausi? Cos'è che vi siete portati a casa?
Beh, è stato interessante le prime due repliche, perché la prima replica al Castello di Pergine il pubblico era praticamente invisibilio, rideva, applaudiva. E poi la seconda l'abbiamo fatta a Mezzano, ma adesso non dico la differenza tra Pergine e Mezzano, è che la seconda era all'interno. E quindi tutti erano mascherati, mentre la prima all'esterno, quest'estate, si poteva togliere la mascherina distanziati. Quindi abbiamo fatto davanti al pubblico mascherato che non capivi se rideva, non capivi come reagiva, e quindi è stato proprio interessante vedere questa differenza.
Anche perché, diciamolo, la vera difficoltà poi del teatro senza pubblico è che il teatro vive per la presenza del pubblico, quindi c'è una relazione, c'è un dialogo che se con la mascherina o ancora peggio, insomma, senza poter avere il pubblico e il suo calore lì, diventa tutto più complesso.
Eh beh sì, anche perché lo spettacolo cambia a seconda della reazione del pubblico, no? Se tu senti che quella particolare cosa al pubblico è piaciuta, in qualche modo ti cambia nell'interpretazione di quello che verrà dopo. Questa cosa qua è una delle cose vere che si sentono sempre dire, non si sa magari se sono vere, da attrice dico che è proprio vero, che lo spettacolo lo fai insieme al pubblico, è diverso a seconda degli spazi in cui lo fai, è diverso nelle città in cui lo fai, se le città sono diverse, ma è diverso anche nei giorni della settimana. Se uno ha la possibilità di lavorare spesso in una città, sa che il pubblico del martedì è diverso dal pubblico della domenica,
certo,
o del venerdì sera.
Certo, perché venerdì sera sai che poi il giorno dopo, nella maggior parte dei casi, non vai a lavorare, il martedì, il mercoledì,
sì,
sono già giorni in cui senti la pesantezza.
Capito, però quelli che di martedì vengono a teatro è proprio la gente che il teatro lo vuole vedere, capito?
Sono gli eroici.
Quelli che di martedì escono, e quindi è proprio vero che cambia, che lo spettacolo si fa insieme al pubblico.
E noi proveremo a farlo insieme a degli ascoltatori, quindi noi sappiamo che voi ci state ascoltando e siamo sicuri che le nostre parole possano entrare dentro le vostre case, e lo facciamo regalandovi, chiedo a Dennis e a Lisa di regalarci un ultimo pezzo che forse è quello che più racconta quello che voi avete voluto fare con questo spettacolo, divertire.
Questa è la storia di un giovane mercante che per mercanteggiare e far fortuna un dì lasciò la moglie e la sua terra. Pensava di star via una settimana, invece arrivò fino in Inghilterra.
È passato un bel po' da che è partito. La lontananza mi fa assai soffrire. Da troppo tempo mi tocca di dormire sola soletta nel letto maritale. Si fa sempre più ardente la mia voglia.
È andata bene, perché son sagace nel vendere e comprare mercanzie. Facendoci sopra, è chiaro, un bel guadagno. Ma anche al mercante più capace ed incallito, tornare a casa un giorno non dispiace. Eccomi ritornato, cara moglie! Per lungo tempo non dovrò ripartire!
Nel vederlo apparire sulla soglia, la bella moglie fu sul punto di svenire.
Godiamo questa cena sopraffina. Grassi pesci, insaccati, selvaggina, ben guarniti d'erba e di mostarda. E poi confetti dolci. Prendi il vino. Intanto l'ora si faceva tarda.
Forse la colpa fu del troppo vino, o la coda ci mise un satanasso. Quando il mercante finì sul materasso, si addormentò di botto, poverino.
Stramaledetto sia questo marito! È un gran porco, fetente, rammollito. Son 2 mesi che con lui non giaccio e lui russa. Sapete cosa faccio? Ci dormo sopra e domani si vedrà.
E sognò. Sognò un uccello in aria. Ma non era un uccello col becco e con le penne. Era un uccello molto grosso e molto fiero, alla cui vista la poveretta quasi svenne. Mi sono spiegato. Era un uccello vero.
Venite, gente, al mercato degli uccelli! Ce ne sono mille e mille, su, scegliete! La scelta è vasta, forza, decidete! Ne abbiamo di grassi, magri, brutti e belli!
È vero! Ce ne sono d'ogni fatta! Lunghi, corti, tozzi, magrolini, pallidi, scuri, rossi, biondi, grigi, gagliardi, timidi, sfacciati, aggressivi, pelosi, calvi, rugosi, grossolani e fini! È proprio la gran fiera dei belini! Questo mercato è una gran meraviglia. Voglio informarmi e domandare i prezzi. Ma come si usa nella mia famiglia, se vuoi comprare bene senza rischio, sul principio è meglio che disprezzi. Quello lì, così grosso e nerboruto, deve aver qualche magagna nella testa. Quello là somiglia troppo ad un imbuto. E quello con la coglia a forma di bisaccia?
Signora, non mi pare che vi spiaccia. E poi se lo volete grande, lungo e duro, capace di sfondare o porta o muro, ne dovete cacciare dei quattrini. E se lo pagate poi con dell'argento, ve lo faccio provare sul momento.
Troppo sfrontato siete voi, mercante, un gran villano! Beccatevi uno schiaffo! Scià!
Quello schiaffone in un sol botto di colpo risvegliò marito e cazzo. E la moglie, confusa e in imbarazzo, farfugliò.
E questo? Questo quanto costa?
Moglie mia cara, vuoi scherzare? Questo bel cazzo a te non costa niente.
Sì, quella notte finì assai lietamente. Di più non dico, vi lascio immaginare tutto quel che successe o non successe, che qui finisce il mio fablio dei cazzi. Finisce in rima, applaudite come pazzi!
Salutiamo i nostri ospiti e noi ci risentiamo giovedì 19 novembre sempre alle 20.30, sempre sulle frequenze di Radio Dolomiti per ascoltare e scoprire la teoria del colore.
Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro E Teatro delle Garberie.